modem.
De violents échanges de tirs entre les forces de l'ordre mexicaines et l'un des plus puissants cartels de la drogue.
El Mencho, ex poliziotto, figlio di emigrati in California, era il narcotrafficante più ricercato al mondo.
Nemesio Ceguera Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, era un ex poliziotto di 59 anni che gestiva un imponente traffico di cocaina, metanfetamina e fentanyl.
Sulla sua testa gli Stati Uniti avevano messo una taglia da 15 milioni di dollari.
In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords, known as El Mencho.
Le autorità hanno ristabilito il controllo parziale in diverse zone del paese dopo le violenze su vasta scala scatenate dal cartello della droga Jalisco Nuova Generazione in seguito all'uccisione di domenica del loro capo El Mencho.
Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Beniamino De Ritis a garantire la messa in onda. Io sono Amanda Pfendler. L'obiettivo della presidente messicana Claudia Sheinbaum, l'abbiamo appena sentita, è quello di garantire pace e sicurezza nel paese. Effettivamente la situazione nelle ultime ore è migliorata dopo che da domenica il Messico era confrontato con violenti scontri in diverse località, con strade bloccate, incendi, scuole e aeroporti chiusi e un bilancio di decine di morti fra le forze di polizia e i narcos. La causa di queste azioni violente è Ruben Nemesio Ceguera Cervantes, noto come El Mencho, fondatore e leader massimo del cartello Jalisco Nueva Generación, l'uomo più ricercato del Messico e di tutto il Nord America, che è stato ucciso appunto domenica in uno scontro con le forze di sicurezza messicane. Una notizia, lo abbiamo sentito, che ha fatto il giro del mondo con i media che si sono affrettati a raccontare origini e percorso di quest'uomo che sembrava impossibile scovare, del quale si avevano pochissime e datate immagini, che viveva avvolto in un'aura di mistero. Ma come leggere questa azione dello Stato messicano contro El Mencho e il cartello Jalisco Nueva Generación? Perché ora? E quali saranno le conseguenze per il paese? Quanto c'entrano gli Stati Uniti con quanto accaduto? E poi, al di là delle rassicurazioni della presidente Sheinbaum, qual è la reale situazione in cui si trova il Messico, da decenni confrontato con una violenta guerra interna fra forze militari e di polizia, centinaia di organizzazioni criminali, gruppi armati, milizie, e che fra meno di 4 mesi si troverà ad ospitare insieme a Stati Uniti e Canada i mondiali di calcio. Ne parliamo oggi con 3 ospiti che vi presento subito. Con noi Laura Daverio, collaboratrice RSI dal Centro America, vive a Città del Messico, Vincenzo Musacchio, giurista e criminologo esperto di lotta alla criminalità internazionale, e Tiziano Breda, analista senior per l'America Latina e i Caraibi presso l'Armed Conflict Location and Event Data. Buongiorno e benvenuti a tutti. Laura, inizio con te brevemente. Abbiamo visto come l'uccisione di El Mencho abbia scatenato violenze in una ventina dei 32 stati messicani. Che cosa ci puoi dire della situazione attuale? È davvero sotto controllo, come ha detto la presidente messicana Sheinbaum?
Ma direi che si sta tornando alla normalità, anche se faccio molta fatica a utilizzare questa parola, e fanno molto fatica i messicani in queste ore a definire la situazione come normale. Sicuramente sono stati riaperti i blocchi delle strade, che sono avvenuti in 20 stati del paese, le esplosioni che abbiamo visto, gli incendi, i turisti che sono rimasti bloccati a Puerto Vallarta adesso riescono a uscire dal paese, sono stati messi anche dei voli extra dopo le tante cancellazioni che ci sono state a partire da domenica. Quindi diciamo, in questo momento Il momento di allarme, di emergenza, direi che è rientrato per la maggior parte. La gente esce dalle strade, certo, Abbiamo sentito appena adesso le parole della Presidente Sheinbaum parlare di tranquillità, parlare di normalità e di sicurezza. In questo momento rimane molta paura e shock per quello che è successo, perché se è vero che i narcotrafficanti, quando sono colpiti in azioni militari di alto livello, hanno queste reazioni viscerali, violente, di dare fiamme a fuoco, no? Però non l'avevamo mai visto in 20 stati, il Messico ha 32 stati, non avevamo mai visto una territorialità così ampia per queste prime azioni violente. Quindi c'è comunque shock, c'è un grande shock tra la popolazione, paura, e anche se adesso si è ritornati a quella che purtroppo si chiama normalità, c'è molto timore di quello che succederà a venire. Sappiamo che ogni volta che viene eliminato o un leader importante di un cartello, si apre una guerra di successione e i civili rimangono sempre intrappolati, e quindi in questo momento ci sono più domande che risposte, e direi che se la Presidente Sheinbaum, che è nota per avere sempre toni pacati e cercare di calmare le acque, rimane molta preoccupazione, molta paura
tra la popolazione. Ecco, quanto ci ha appena raccontato Laura D'Averio di questa, delle dimensioni impressionanti della reazione all'uccisione di El Mencho, ci dà una prima idea di quello che è il cartello che lui gestiva. Allora, Vincenzo Musacchio, per cercare di capire, questo cartello Jalisco Nueva Generación si è trasformato molto rapidamente da gang locale degli stati di Jalisco e Colima in una organizzazione radicata in quasi metà del territorio, se non di più, messicano, ed è nota anche per essere molto ben organizzata e anche molto violenta. Vogliamo spiegare brevemente che cosa caratterizza questo cartello e che cosa caratterizzava anche El Mencho?
Allora, in primo luogo saluto tutti i radioascoltatori e teleascoltatori, vi ringrazio per avermi invitato. Dico subito che qui siamo di fronte a delle organizzazioni criminali che possiamo benissimo chiamare multinazionali del crimine, che hanno una caratteristica fondamentale che è la transnazionalità, quindi estendono il loro potere economico e militare in ogni parte del mondo. Infatti El Mencho era leader sia per quanto riguarda la potenza militare, ma anche e soprattutto perché aveva i contatti principali in ogni parte del mondo, in primo luogo in Cina, dove sappiamo benissimo che c'erano i contatti per portare il fentanyl in Messico e poi negli Stati Uniti. Parliamo di un'organizzazione altamente tecnologica. Il cartello di Jalisco è stato il primo cartello nella storia della criminalità organizzata ad usare i droni killer, quindi capiamo benissimo che hanno tecnologie molto più avanzate anche rispetto ad altri cartelli, come quello di Sinaloa, lo Zeta, i cartelli del Golfo. Insomma, il Messico ha una serie di cartelli che si occupano di narcotrafficanti, ma questo è quello, diciamo così, più tecnologico, perché ha una rete di contatti transnazionali che non hanno così forte gli altri cartelli. E, ripeto, El Mencho era uno dei due capi assoluti del Messico insieme a El Chapo, quindi, come diceva bene chi mi ha preceduto, adesso si aprirà una lotta per la successione che poi, se avremo tempo, vi spiegherò come avverrà.
Sì, ci arriveremo. Magari ancora un altro aspetto: abbiamo detto uno dei cartelli più potenti in Messico, ma per quanto riguarda il paese Messico, come si esprime questo potere? Ecco, di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando solo di un'organizzazione criminale, ma di infiltrazioni.
Sì, stiamo parlando prima di tutto di un cartello che ha bilanci pari a quelli di alcuni stati, quindi sia Sinaloa che Jalisco sono, ripeto, delle multinazionali non solo del crimine ma anche di matrice economica e militare. Attuano tutta una serie di situazioni, io in Italia chiamo il welfare mafioso, cioè svolgono una serie di attività e di politiche sociali tali da avere poi successivamente il consenso della popolazione. Non è un caso che in Messico, in Brasile e in altre, diciamo, realtà dell'America Latina, quando viene arrestato uno dei capi, ci sono delle rivolte popolari vere e proprie, proprio perché c'è questo legame forte che deriva da politiche sociali che vengono fatte da da questi cartelli del narcotraffico.
Ecco, Tiziano Breda, come comprendere allora questa azione del governo della presidente Sheinbaum e in che modo anche l'azione dell'attuale presidente si differenzia rispetto a quella del suo predecessore Obrador? Non la sentiamo, penso il microfono spento. Ci sente?
No,
adesso la sentiamo, prego.
Scusate. Dicevo, grazie, buongiorno dell'invito. Inizierei dicendo che non è la prima volta che si cerca di arrestare il Mencio. La prima operazione risale al 2012, almeno quella nota, ed è appunto un criminale che per tanti anni, no, è stato oggetto di indagini e di pressione crescente, no? Essendo anche messo nella lista dei più cercati dagli Stati Uniti stessi, con una taglia sulla sua testa, eccetera. Quello che secondo me caratterizza questa operazione è ovviamente la magnitudine, è ovviamente il numero di morti che ha lasciato purtroppo nel suo percorso, che sono più di una sessantina, di cui praticamente la metà forze armate, e questo secondo me è un inedito nella storia recente del Messico, e ovviamente è un inedito nella reazione che giustamente menzionava la collega del cartello a livello di coordinamento di distribuzione territoriale, di no, rigetto, di retribuzione per quanto riguarda la sua no cattura, ma in questo caso uccisione. Però si dà in un contesto in cui effettivamente c'è un cambio di rotta da parte dell'amministrazione Sheinbaum, una rottura, se vogliamo, un distanziamento col suo predecessore Andrés Manuel López Obrador, che nonostante sia il suo un po' padrino politico e venga dallo stesso partito, aveva proposto, no, questo approccio di abrazos no balazos, cioè abbracci al posto delle pallottole, per combattere le organizzazioni criminali attraverso la prevenzione, eccetera, però senza una confrontazione diretta. Sheinbaum invece, da quando è arrivata al potere nell'ottobre del 2024, abbiamo potuto notare ad Acre un incremento delle azioni delle forze di sicurezza, che si è tradotto in più di 1000 scontri tra forze di sicurezza e organizzazioni criminali solamente nel 2025, che è un aumento enorme comparato con anni anteriori. Quindi c'è ovviamente un interesse maggiore da parte di questa amministrazione di perseguire organizzazioni criminali, e ovviamente poi c'è la pressione di Washington.
Ecco, a tal proposito, la presidente Sheinbaum è stata eletta prima dell'elezione poi di Donald Trump alla Casa Bianca, ma nel discorso sullo Stato dell'Unione ieri proprio il presidente Trump ha rivendicato, diciamo, l'uccisione di El Mencho, ha detto siamo stati noi, e l'ha considerata una sua vittoria. Ecco, quanto c'entrano gli Stati Uniti con quanto sta accadendo in Messico e con la lotta al narcotraffico?
Beh, gli Stati Uniti hanno fatto evidentemente della lotta al narcotraffico, almeno nominalmente, perché poi altre azioni ne hanno un po' smentito queste intenzioni, tra le quali la liberazione, no, il perdono a un ex presidente honduregno accusato e condannato per narcotraffico. Però diciamo, hanno fatto di questa tematica un po' un leitmotiv della politica estera nei confronti dell'America Latina, hanno spinto per questo nuovo approccio di fusione tra la guerra contro il terrorismo e la guerra contro il narcotraffico. Infatti il cartello Jalisco Nueva Generación, insieme a una dozzina di altre organizzazioni criminali dell'America Latina, sono state inserite nella lista delle organizzazioni terroriste transnazionali da parte degli Stati Uniti, e indubbiamente è una tematica che sta venendo usata come giustificazione per intervenire addirittura nel contesto latinoamericano. Lo stiamo vedendo con gli attacchi alle imbarcazioni che sono sospettate di trasportare droga. È stata usata come scusa per l'intervento militare in Venezuela per estrarre Maduro e portarlo negli Stati Uniti e appunto investigarlo per narcotraffico, e sta venendo usata nei confronti del Messico per dare pressione, no, al governo di Sheinbaum, da un lato per mostrare risultati, dall'altro con la minaccia che se questi risultati non vengono dati, gli Stati Uniti interverrebbero anche in territorio messicano direttamente, no? In questo caso, quindi, Sheinbaum deve ovviamente bilanciare quelli che sono comunque interessi del governo nel cercare di smantellare organizzazioni criminali senza confrontarle eccessivamente, e dall'altro però appunto un po' compiacere gli Stati Uniti in questa collaborazione, e quindi se viene data una soffiata soprattutto a livello di intelligence sulla posizione del Mencho, ovviamente diciamo c'è una pressione per agire in questo senso.
Ecco, Laura Daverio, abbiamo detto pressioni da parte degli Stati Uniti, pressioni legate anche al concetto di sicurezza nell'emisfero occidentale. Si fa riferimento, lo stesso Trump ha fatto riferimento alla dottrina Monroe di inizio Ottocento, questa idea delle Americhe agli americani, che poi è un'idea, è una dottrina che è stata usata nel corso della storia come strumento politico e giuridico per giustificare anche numerosi interventi degli Stati Uniti in America Latina. Ma allo stesso tempo, in realtà, l'enorme potenza di fuoco dei cartelli in Messico, dello stesso cartello Jalisco Nueva Generación, deriva anche da armi. Abbiamo sentito Vincenzo Musacchio parlare di armi anche con una grande forza, una potenza di fuoco, armi acquistate negli Stati Uniti.
Sì, assolutamente. Infatti questo in Messico è vista come una grande ipocrisia da parte degli Stati Uniti, perché l'esercito messicano si deve confrontare con dei cartelli della droga che non si difendono con pistole a mano, si difendono con armi di livello militare che sono molto facili da acquistare negli Stati Uniti e che vengono acquistati negli Stati Uniti. La gran parte di queste armi in mano ai cartelli vengono proprio dagli Stati Uniti, vengono comprati da cittadini statunitensi che hanno più facilità a passare il confine, e si stima che almeno 400 armi passino il confine tutti i giorni. Una recente inchiesta proprio appena uscita sulle armi che sono state confiscate ha rivelato che il 78% delle armi confiscate al narcotraffico provengono dagli Stati Uniti. Si è fatta una ricerca anche proprio sulle pallottole, quelle a calibro 50, qui entriamo un po' nel lato tecnico, ma sono pallotte molto grandi che vengono utilizzate contro elicotteri, contro veicoli, sono insomma quasi solo ad uso militare. Ecco, quasi la metà erano state sono state rintracciate in una specifica fabbrica nel Missouri, negli Stati Uniti. Quindi, di fronte a questi dati, che poi vanno in parallelo con le continue minacce degli Stati Uniti, è chiaro che in Messico c'è molto risentimento di questo fatto, oltre al fatto che, ricordiamo, la potenza di questi cartelli è perché c'è un potentissimo mercato e gli Stati Uniti hanno il mercato della droga più grande al mondo, quindi comunque è lì che finisce la droga, perché è lì che viene richiesta, ovviamente poi è un mercato mondiale, però sicuramente c'è questo sentimento in Messico. Peraltro il governo da anni fa cause a produttori e distributori di armi, una delle cause è arrivata fino alla Corte Suprema, non è mai arrivata a nessuna sentenza. Il governo messicano comunque continua a cercare risposte e cercare di spingere gli Stati Uniti perché facciano qualcosa in questo senso.
Come a dire, non sono i messicani solo i cattivi, tra virgolette, e gli americani, gli statunitensi buoni. Tornando a quanto accaduto domenica, Vincenzo Musacchio, ne ha anticipato la questione poco fa. Per quanto riguarda il cartello Jalisco Nueva Generación, dopo la morte di El Mencho, ricordiamo che intorno a lui c'era anche questo culto della personalità, insomma non era un personaggio qualunque, che cosa ci si può aspettare? Uno sfaldamento a causa di lotte intestine del cartello, oppure dopo una fase diciamo di transitoria, trovato un nuovo leader, tornerà più potente di prima?
Guardi, la prima cosa che faranno, come accade ormai da tempo in tutte le situazioni simili a questa, è quella di mettere in sicurezza gli affari che hanno in corso, perché qui parliamo di miliardi di euro, e quindi il primo atto che sarà fatto, e sarà fatto da una rete di capi, perché ce ne sono molti, perché il cartello di Jalisco aveva anche una struttura a rete piramidale dove appunto El Mencho era il capo, quindi metteranno subito in sicurezza i loro affari e poi si aprirà ovviamente la strada per la successione che a mio modesto avviso vede come sostituto il figliastro di El Mencho, che godrebbe dell'appoggio della gran parte della rete che compone il cartello di Jalisco. Quindi questo potrebbe essere una delle ipotesi che vedremo nei prossimi forse mesi, però non ci aspettiamo che la morte di El Mencho possa indebolire un cartello di questo genere, perché questo non avverrà, non è la strada della repressione e di questo tipo di riflessione che eliminerà dalla concorrenza questo cartello, che ripeto poi non ha solo contatti in America Latina, ci sono indagini anche qui da noi in Italia che parlano proprio di contatti tra questo cartello e l'andrangheta italiana. Ricordiamo che una gran parte della cocaina del cartello di Jalisco e di quello di Sinaloa arriva in Europa, quindi queste sono realtà che difficilmente saranno sconfitte con ipotesi di questo tipo. Volevo aggiungere solo una cosa in relazione agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno utilizzato una rete satellitare di tipo militare per individuare El Mencho. El Mencho era seguito dagli Stati Uniti sia dalla DEA che dalla CIA, quindi con operazioni di intelligence da quasi 6-7 mesi. Io insegno negli Stati Uniti, i miei colleghi mi dicevano che era una delle operazioni che è iniziato più di un anno fa a cura della CIA. Quindi vedete come questo tipo di operazioni funziona proprio quando c'è la collaborazione tra gli stati. Il Messico da solo, secondo me, non sarebbe mai riuscito a catturare e poi in questo caso a uccidere El Mencho.
Quindi il Messico da solo non ce l'avrebbe fatta, stiamo parlando appunto di un'organizzazione transnazionale, quindi la lotta di per sé, per logica, deve essere transnazionale. Tiziano Breda, ma in questo momento, dopo questa diciamo vittoria delle forze dello Stato messicano, ci si può aspettare che in questa fase di confusione del cartello lo Stato messicano possa decidere di effettuare altre operazioni, altre arresti? Sappiamo che è stato ucciso anche un altro personaggio importante del cartello negli scontri successivi alla morte di El Mencho, oppure lo Stato messicano adesso forse aspetta o conviene che aspetti che la situazione si assesti per poi passare all'azione?
Beh, io credo che, come è stato anche segnalato dalla stessa Presidente nella conferenza mattutina del giorno dopo l'operazione, quindi nella giornata di lunedì, la priorità per lo Stato messicano è quella di insomma riportare un po' l'ordine e la tranquillità, no? nel paese, dopo appunto un po' questa psicosi che si è generata collettiva nella giornata di domenica, con appunto al vedere questi attacchi, queste auto incendiate, supermercati, eccetera, un po' in quasi tutto, appunto più di metà del paese. E, unita tra l'altro a una campagna di disinformazione enorme generata in parte dall'intelligenza artificiale e nelle reti sociali che hanno alimentato un po' questo panico collettivo. Quindi la priorità in qualche modo è quella di riportare all'ordine, evitare che appunto si possano dare altri episodi di questo tipo e prevenire, forse rinforzare, no, la sicurezza intorno alle istituzioni, le entità statali, no, e civili, per evitare ritorsioni, per prevenire ritorsioni del cartello. E, è possibile che appunto in questo momento di riorganizzazione insomma il cartello si trovi in una situazione un po' di vulnerabilità, però appunto va anche detto che indebolire ulteriormente alcune fazioni che giustamente venivano accennate poc'anzi, come quella del figliastro o RR o altri, non necessariamente contribuirebbero nel corto periodo a smantellare una rete che conta su migliaia di persone nel paese e appunto a livello internazionale, e piuttosto temo che alimenterebbero, no, queste pulsioni interne che appunto all'indebilitare una fazione altre possano cercare di no, appropriarsi di quella fetta di paese o di mercato che quella fazione gestiva, e potrebbero anche alimentare appunto l'interesse di altre fazioni criminali che stanno disputando il territorio col cartello Jalisco Nueva Generación. Penso al cartello Santa Rosa de Lima in Guanajuato, allo stesso cartello di Sinaloa, eccetera eccetera, e perché ricordiamo che almeno ad Acre nel 2025 siamo riusciti a rintracciare più di 100 gruppi criminali attivi nel paese. Quindi il cartello Jalisco Nueva Generación è solo uno, anche se tra i più importanti, forse il più importante, però è solo un attore di questa costellazione di crimine organizzato, e quindi insomma smantellarlo, indebolire una fazione non necessariamente risolverebbe il problema.
Ecco, Laura D'Averio, questo che abbiamo appena sentito da Tiziano Breda è quello che vivono nel quotidiano da anni i messicani. Viene colpito un cartello, viene decapitato un cartello, ci sono degli scontri, talvolta anche dei periodi di estrema violenza, proprio per tornare a ricreare una sorta di geografia dei cartelli all'interno dello Stato messicano. Era iniziata questa guerra contro il narcotraffico nel 2006, sono centinaia di migliaia le vittime da allora in Messico.
Sì, assolutamente. E in questo momento è quello che ci si aspetta. Ci si aspetta, avendo decapitato questa struttura, ci si aspetta a questo punto un'ondata di violenza. Ce lo si aspetta perché succede sempre in casi simili. Abbiamo conferme di questo. Pensiamo che un anno e mezzo fa, quando fu arrestato El Mayo, che era capo di una grossa fazione del cartello di Sinaloa, dopo un lungo periodo di incubazione, di silenzio, di non violenza, ecco, le fazioni sono scoppiate e a un anno di distanza, un anno e mezzo di distanza, si contano oltre 1800 morti, e anche bisogna contare i desaparecidos, che è una realtà molto presente in Messico. Ecco, in relazione specificatamente a queste lotte se ne contano oltre 2300. E la popolazione civile, dicevo, rimane intrappolata. La situazione in Jalisco, peraltro, era che è lo stato roccaforte del cartello Jalisco Nueva Generación, è tra i paesi più violenti ed è il numero uno nel numero di sparizioni forzate, contando ad oggi 16.000 persone ancora desaparecidos. Ricordo anche l'anno scorso c'è stato un episodio molto drammatico che è successo proprio a Jalisco. È stato scoperto quella fattoria, il ranch Izaguirre, che era un centro di addestramento del cartello Jalisco Nueva Generación, dove sono state trovate centinaia di resti umani e di possessioni di scarpe, di vestiti di persone che appunto sono state uccise durante questo training ed erano tutti desaparecidos. È un numero anche, si contano circa 133.000, 135.000, è molto difficile contare i desaparecidos per molti motivi, anche per come vengono prese o non prese le denunce a livello locale, ma è una realtà molto drammatica, è una realtà molto viva. Adesso io credo che nello stato di Jalisco ecco, la preoccupazione sia molto forte, e tra l'altro nello stato di Jalisco ci saranno anche le partite del mondiale. Adesso accenno solo molto velocemente, ma ecco, la presidente Sheinbaum ha voluto dire che non c'è nessun problema, che Guadalajara, la capitale di Jalisco, continuerà ad avere delle partite del mondiale che ricordo aprirà nel prossimo giugno, è una delle tre città. Detto questo, anche la FIFA ha voluto confermare la sua fiducia nel governo della presidente Sheinbaum. Detto questo, insomma, è un momento di instabilità, solo di grande instabilità, solo 4 mesi dai mondiali,
4 mesi dai riflettori internazionali. Ecco, allora su quest'ultimo aspetto abbiamo un minuto. Tiziano Breda, il Messico è in grado in questa situazione, in questo momento, di gestire i mondiali o quella parte che deve gestire di calcio?
Ma io credo che, diciamo, quando si tratta di mondiali, l'attenzione sia concentrata, no? Rispetto alle location in cui ci sono le partite, quindi sicuramente ci sarà un rafforzamento della sicurezza enorme. Allo stesso tempo mi risulta difficile pensare che quello che rimane nel cartello, le fazioni del cartello, vogliano attirare su di sé l'attenzione non solo del governo, ma globale fondamentalmente, con qualche atto di violenza, diciamo, pubblica e ferata durante appunto questo evento. Detto ciò, come giustamente menzionava la collega, è difficile sapere, no, come evolverà la situazione interna. Per ora il cartello ha dato una risposta coordinata, collettiva, di appunto rifiuto, no, di protesta, se vogliamo, verso l'operazione che è stata realizzata contro il Mencio, però effettivamente, a meno che il Mencio non avesse appunto delineato un piano e che tutti i vari diciamo colonnelli del cartello fossero d'accordo, è possibile che si sviluppino tensioni nel corso del tempo e che appunto possano sfociare in un aumento della violenza a qualche mese di distanza. Però ripeto, secondo
magari
me
dopo i mondiali
è possibile.
Va bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie anche a voi all'ascolto, a tutti l'augurio di una buona giornata.